Nella nostra riflessione attorno ai discepoli di Emmaus, perché nel racconto c'è una annotazione del tutto particolare, nel senso che, ed è stata osservata fin dall'antichità, nel senso che il viandante, il pellegrino che si accompagna, rimette in moto quello che è, diciamo, la brace che ancora c'erano nel cuore dei discepoli nonostante la delusione. Però il momento del riconoscimento, quindi il momento di ritrovare la storia viva con il Signore, non avviene con le parole del pellegrino, ma avviene con il segno dell'Eucaristia, cioè quando invitano il pellegrino a stare con loro. E poi la descrizione usa i verbi tipici della celebrazione eucaristica, no? E quando il pellegrino spezza il pane, loro riconoscono e il pellegrino sparisce, no? Qui c'è dentro una doppia annotazione. Uno, le scritture non parlano se non rispetto al mistero a cui alludono. Siccome tutte le scritture narrano dell'amore di Dio per l'uomo, il mistero di questo amore però si, diciamo, traduce nella sua forma più diretta e più assoluta con l'incarnazione del Figlio, la passione, la morte e la risurrezione. Questo mistero che parla dell'amore di Dio, noi lo cogliamo attraverso il dono dell'Eucaristia. E il secondo aspetto che è collegato vuol dire che la parola non parla se non è ascoltata nella Chiesa. E la Chiesa non la capisce se non è nell'atteggiamento di di celebrare l'Eucaristia, e poi spiego cosa vuol dire. Senza il dono dell'Eucaristia, che allude al mistero della passione, morte e risurrezione di Gesù, la scrittura rimane muta. A differenza dei discepoli di Emmaus e degli apostoli, nessuno di noi ha avuto come segno di riaccensione del cuore la visione. A volte dico così, che possiate vedere Gesù una volta o due o tre va bene, ma se lo vedete tante volte vi portano da un'altra parte, no? Allora vuol dire che il tempo della visione come, diciamo, fondamento della testimonianza è finito. Ma la visione non è tanto la visione degli occhi fisici, perché il pellegrino è sempre lo stesso Gesù, mica l'ha riconosciuto. Cioè Gesù risorto non appartiene più alla nostra storia, quindi se si presenta per la strada, diciamo così, noi non possiamo riconoscerlo. Noi lo riconosciamo quando lui decide di manifestarsi. Allora, la visione che hanno avuto i discepoli o gli apostoli non è tanto il fatto di rivedere la figura del loro maestro vivo, ma è quello di cogliere in quella visione che hanno la presenza del Signore vivo. Questa presenza è percepita anche da noi. Cioè, quello che continua nella Chiesa è la percezione della presenza del Signore. Questo corrisponde a quella famosa antifona che noi cominciamo a dire da Pasqua, no? Questo è il giorno che ha fatto il Signore, no? Questo è il giorno. Quel giorno, diciamo così, non è il seguito dei giorni che viviamo. È un giorno che entra e tiene insieme tutti gli altri. Quindi questo giorno è un giorno eterno. Una volta che è avvenuto, sempre c'è. Allora, la percezione della presenza del Signore avviene non solo nel cuore di ciascuno, ma la conferma di quel nel cuore di ciascuno è nella celebrazione eucaristica, cioè nella Chiesa. Quello che forse noi facciamo proprio fatica a percepire, no? Vi faccio l'esempio. Nella celebrazione eucaristica, prima di fare la comunione, il sacerdote non recita quella preghiera, che adesso io a memoria naturalmente non mi ricordo più, ma non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Quella preghiera lì è l'emblema di che cosa significa percepire la presenza del Signore e vivere la fede nel Signore. Allora, è il sacerdote che prega a nome dell'assemblea e si rende conto che noi, presi uno per uno, siamo tutti peccatori. Allora, il sacerdote prega non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, cioè al fatto che se noi siamo qua è perché condividiamo la fede della Chiesa. E quando diciamo la fede della Chiesa, risaliamo fino alla fede degli Apostoli, che poi dopo si perpetua e si estende, ma è sempre la fede della Chiesa. Quante volte noi, riferendoci al Signore, ho dei dubbi, non ci credo tanto, è come se noi dovessimo fare tutta la storia da capo, come dovessimo risolvere tutti i dubbi possibili. Ma perdonate, è stupido immaginare così. I dubbi sono legati al fatto, non che io non capisco le cose, figuriamoci, nessuno capisce le cose, ma al fatto che io non sono, disposto a condividere totalmente quella che è la fede comune, la fede della Chiesa. Il problema per noi non è di sindacare su tutto, per dire adesso ci credo, ma è quello di dove ti collochi tu. Vi faccio un esempio mio. Io amo San Francesco d'Assisi, no? Quando ci sono, ma questa roba qui non si può credere a questo, allora io dico, San Francesco dove si metterebbe di lì? Vabbè, io sto dove sta San Francesco. Cioè la scelta di collocarsi è il fondamento della fede. Quando i genitori vengono a domandare il battesimo per i loro bambini, il sacerdote domanda: cosa chiedete? Chiaro, il battesimo, no? Ma la domanda, liturgica, è: cosa chiedete? La fede della Chiesa. Questa dimensione, che nella nostra società molto individualista, è poco sentita, e questo è fonte di notevoli, problemi interiori per noi. È come se noi dovessimo sempre, sincerarci su tutto e su ogni cosa. È impossibile. Invece il problema è come crede la Chiesa. Quando recitiamo il credo, no? È il credo della Chiesa, non il mio. Diventa mio perché lo assumo. Ma non è il mio perché sono convinto io. La mia apertura è di condividere la fede della Chiesa. E questo esempio dei discepoli di Emaus lo dice molto bene. Cioè, i discepoli, i due discepoli che erano delusi, no? Poi hanno sentito parlare il pellegrino e soltanto quando a esperienza avvenuta si parlano tra di loro, si dicono: ma non ci ardeva il cuore, no? Quando ci parlava, il testo dice quando ci apriva le scritture. Però questa percezione resta ancora come sommessa, non diventa ancora evidente. Diventa evidente con la celebrazione dell'Eucaristia. è nella celebrazione, che è tipicamente della Chiesa, dove si realizza la presenza del Signore e dove continua a realizzarsi la presenza del Signore. Allora, quando si celebra l'Eucarestia, alla fine si fa come questi due discepoli. Cosa fanno dopo? Ripartono di nuovo. E il Vangelo descrive direttamente solo una direzione del loro viaggio, cioè tornano a Gerusalemme. Perché? Perché i loro compagni sono rimasti a Gerusalemme e loro tornano a condividere con i loro compagni quella che è l'esperienza. Tra l'altro, quando arrivano, gli altri dicono a questi due: guardate che anche abbiamo visto il Signore, no? Cioè c'è la condivisione della stessa fede. Ma questa condivisione non si limita, diciamo così, alla Chiesa. La condivisione è in ragione del pescaggio in profondità, del fatto che la fede è dovuta al mondo. La notizia che il Signore è nato, morto e risorto per noi non è nostra, è del mondo. Se noi facciamo esperienza del fatto che il Signore è presente, è per poterlo annunciare. È il famoso: la messa è finita, andate in pace. Come dire, vi abbiamo stufato abbastanza, adesso cioè, non è certo questo, no? È il: abbiamo celebrato la presenza del Signore con la manifestazione del suo amore per noi. Questo amore ha, diciamo così, le ali ai piedi, nel senso che non può stare lì, deve essere proclamato, deve essere portato, deve essere condiviso, perché il dono di Dio è fatto a noi, ma non è per noi, è per tutti. E questa dinamica, no, del io faccio esperienza proprio perché condivido, diciamo, ecclesialmente questa avventura della fede, il valore sta nel fatto che condividendola ci rendiamo conto che non riguarda me, te, l'altro lato, ma riguarda tutto il mondo. E questa dinamicità, diciamo, no, è essenziale nella fede. E il discorso che facevo sulla intimità: più un rapporto con il Signore è intimo e più è dinamico e più è missionario. Non intendete però solo quanto a cose da fare o a opere, ma quanto a un orizzonte interiore, quanto a proprio al movimento interiore. Anche qui forse quello che non riusciamo a cogliere ancora è che, allora, facciamo esperienza della presenza del Signore. Questo dato, questa esperienza è dovuta al mondo, quindi si deve correre al mondo per annunciare. Ma se uno vi domandasse: ma perché dovete annunciare? Cosa rispondereste? Allora, qui c'è ancora un altro degli elementi che noi normalmente sottaciamo. Vi faccio questo esempio. Quando voi andate a pregare, da dove partite? Dal desiderio di pregare? Vi viene mai in mente che quando andate a pregare è Dio che desidera essere in compagnia con voi? Vi viene mai in mente che tutte le volte che noi ci mettiamo a pregare o a leggere le scritture è Lui che ci aspetta? Quello che noi non riusciamo a cogliere nella impostazione che noi abbiamo dato alla vita spirituale, no, al cammino di fede, è come se tutto partisse da noi. Invece noi diamo solo la risposta a qualcosa che ci ha preceduto, che ci precede, che ci attende. Allora, questo precederci è espresso nei termini del Vangelo da Gesù come: io voglio che la mia gioia sia in voi. Cioè, praticamente l'annuncio al mondo è perché la gioia di Dio possa essere piena con tutti i suoi figli. Non è legato al fatto che, diciamo in soldoni, no? Che se io accolgo, annuncio, mi faccio un merito e così vado in paradiso, diciamo così. È il contrario, cioè nel senso che io accolgo, intuisco che è il desiderio di Dio, che è la gioia di Dio di essere fatto conoscere. Allora il mio correre, diciamo, a far conoscere è perché la gioia di Dio sia piena. Se noi potessimo impostare la nostra preghiera in questo modo, già al 50% sarebbe assai più piena, assai più vivace. Invece noi ci perdiamo troppo a considerare come dobbiamo pregare, come dire, ma mi sono preparata, sto attenta, eccetera, eccetera. Non invece a partire da chi ci desidera. Voi sapete, no, che per esempio in un rapporto d'amore, diciamo, no, anche in una coppia, una famiglia, no? Se l'amore è solo percepito come qualcosa che dai all'altro, lo stufi. Se tu non senti mai che l'altro desidera te, tu non ti puoi muovere bene, perché il nostro subissare l'altro alla fine lo stufa. O vale anche per la carità, ma se è in ragione della risposta al desiderio, non è mai abbastanza. È come se c'è sempre uno spazio nuovo da riempire, c'è sempre un territorio da scoprire. E questo è il motivo per cui anche la vita fraterna, no? Non può essere concepita nei termini io elimino i miei difetti per non ferire le sorelle. È una stupidaggine. I miei difetti ci saranno sempre, se ne elimino uno ne spuntano altri due. Se anche non faccio questo peccato, state tranquilli, ne farete un altro. Quindi non è a quel livello lì, è che sempre di più, diciamo, cercando di seguire, no, il Signore, sempre di più il cuore si apre a questa dimensione molto più profonda che riguarda il desiderio di Dio di essere con noi, e noi rispondiamo a quel desiderio. E allora non è che sentiamo che fatica sopportare questa, mamma santa. Perché non è che io devo sopportare quella, è che se io colgo il desiderio di Dio, come dire, rispondo a quel desiderio, non a uno o all'altro. Se percepissimo le cose così, noi saremmo molto più vivaci, come molto più attivi, no? Molto più dinamici. Però adesso non insisto più. Se noi appena abbiamo la percezione, no, della presenza del Signore, veniamo, come dire, mandati al mondo per annunciare questa cosa, è perché quello che noi sperimentiamo non fa arrivare agli altri la nostra storia, ma fa arrivare agli altri la verità di Dio. La verità di Dio che è amore per l'uomo. È soltanto qui che il cuore può riposarsi, perché gode del riposo di Dio. E Dio non si può riposare se non nella comunione di amore con tutti i suoi figli. Questa è l'immagine di fondo che resta. E poi vi aggiungo questo particolare. Come mai nei Vangeli, diciamo tutti i racconti della risurrezione, insistono sempre sulle cicatrici del corpo di Gesù? Come mai? Una volta che uno dice sì, è lui, dovrebbero dire è lui e basta. Invece tutte le volte viene messa in evidenza il fatto delle cicatrici. Allora, la prima ragione è, non è tanto che Gesù è risorto, ma che il Gesù risorto che si vede è il crocifisso. Proprio perché l'esperienza che gli apostoli hanno è di vedere l'identità di persona tra chi è risorto e chi è stato messo a morte. Tanto che è la risurrezione che conferma tutto ciò che c'è stato prima. Per noi, tutto ciò che c'è stato prima, che riguarda la manifestazione dell'amore del Signore per noi, si concentra in quelle piaghe, perché è attraverso quelle piaghe che noi abbiamo conosciuto la grandezza dell'amore del Signore per noi. Allora mi è venuto da pensare così, ma è un po' di tempo che non credo sia un... cioè, da bambino avevo tanti di questi pensieri, ma questo credo che non sia solo un pensiero da bambino. Allora, provate a immaginare, quando noi alla fine del mondo risorgeremo, tutti prenderemo un corpo glorioso dove non ci saranno più segni di menomazione, di fragilità. Tutti avranno un corpo glorioso, bello. L'unico corpo che conserverà i segni della cattiveria sarà quello di Gesù. Però nessuno vedrà quei segni come frutto della cattiveria nostra, ma ognuno vedrà quei segni come la celebrazione più grande dell'amore del Signore per noi. E lì non avremo più, difficoltà, non avremo più resistenza ad ammetterlo. Come a dire, soltanto il corpo del Signore porterà i segni della storia, perché attraverso quei segni ha mostrato quanto è grande l'amore suo per noi. Noi vedremo solo quello. Una cosa che mi ha colpito. La deduzione che io faccio da questa piccola annotazione è la seguente. Se il corpo di Gesù non perderà mai, quindi non perderà per tutta l'eternità, quei segni che soltanto in questo mondo poteva ricevere, vuol dire che tutto può essere riscattato. Vuol dire che tutto, e se pensate alla immensità delle sofferenze che ci sono nelle persone, no? Per la loro storia. Allora, tutto può essere attraversato dallo splendore di Dio, tutto. Non c'è nulla in noi che non possa essere toccato dalla luce amorosa di Dio. Anche se non è facile ricordarlo alle persone quando soffrono, e credo che dobbiamo essere molto, molto attenti, ma la convinzione che tutto può essere riscattato è alla base della nostra fede, e il luogo da cui questo si esprime è proprio il nostro cuore, che alimenta il suo ardore lasciando bruciare le sue delusioni. E questo ci accompagna lungo tutto il percorso della vita. Mi rifaccio ancora un attimo al racconto dell'ultima cena per far risaltare ancora una cosa. Nel Vangelo di Giovanni, che non comporta, no, la narrazione della istituzione dell'Eucaristia, l'amore di Gesù viene definito attraverso la lavanda dei piedi, no, ai discepoli. E due sono gli aspetti. Allora, quella cena, no? L'ultima cena, nasconde un mistero di dono, quello che poi Gesù dice, no? Questo è il mio corpo che è per voi. E un mistero di servizio. Se dunque io, il Signore, il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Se ricordate, quando Gesù deve convincere Pietro che deve lasciarsi lavare i piedi da lui, ha soltanto questa osservazione: se io non ti lavo, tu non hai parte con me. Ecco, proviamo a entrare un pochino in questa osservazione. Tutta la posta in gioco della vita spirituale, quindi del cammino spirituale, è aver parte con lui. Quel aver parte con lui non significa semplicemente fare il bene, ma farlo condividendo il suo segreto, ma farlo restando nella dinamica di rivelazione del suo amore. Questo aver parte con lui, noi tante volte lo prendiamo come una specie di motivazione, poi nel cammino lo dimentichiamo, restiamo noi che facciamo il bene, e alla fin fine il bene ci serve ancora da sgabello per noi. E quel aver parte con lui sparisce. Invece, mi ricordo un monaco in Romania, un monaco anziano, che mi diceva, un monaco ortodosso, mi diceva: padre, bisogna iniziare un'azione con Dio, finirla con Dio, ma anche stare con Dio mentre la fai. Cioè, questo stare, no, mentre la fai, è quel aver parte con lui. Ogni azione e ogni momento dell'azione, quindi come anche ogni effetto dell'azione, deve essere vissuto in quel aver parte con lui. Guardate che noi, credo che sia la cosa che noi dimentichiamo il più sovente. Noi riceviamo l'invito di fare il bene, diciamo di sì, partiamo a fare il bene, e dimentichiamo questo aver parte con lui. Dimenticando questo, ma senza rendersi conto, no? Dimenticando questo, noi ci confondiamo con il bene che facciamo, e quando gli altri non accettano il bene che facciamo, noi diciamo: non accettano noi. Più imbecilli di così non possiamo essere, ma siamo tutti imbecilli perché facilmente facciamo questo. Allora qui interviene l'ultimo testimone che avevo preso in considerazione, l'Apostolo Giovanni. Corre come Pietro al sepolcro, tutti e due trovano le stesse cose, però di Giovanni, dopo che è entrato seguendo Pietro, si dice: vide e credette. A volte si può fare la domanda: ma che cosa vide? Vide come Pietro. Ma di Pietro si dice: tornarono e restarono nella loro perplessità. Invece di Giovanni si dice: vide e credette. Allora, immaginate, tutta la tensione del Vangelo e per portare alla tomba di quel corpo morto da cui è rimossa la pietra, e entrando non si trova più il morto. La pietra rimossa è l'ultimo velo che cade rispetto alla fiducia nel Signore di quello che aveva detto e operato prima. E quando di Giovanni dicono vide e credete, voi immaginatevi, noi lettori o ascoltatori del Vangelo, abbiamo cominciato all'inizio, arriviamo qua, possiamo dire di noi vide e credete? Se non possiamo dire questo, ci manca ancora un passaggio. È il passaggio che poi verrà descritto per Pietro, come ho accennato ieri. La tensione dell'intelligenza spirituale riprende tutto ciò che è stato compiuto e detto da Gesù in precedenza e si apre sul tempo futuro che non si potrà vivere se non nella luce di quell'intelligenza. Ricordate che quello che succederà domani nessuno di noi lo sa, ma noi sappiamo che qualsiasi cosa domani succeda, quello che succede lo possiamo vivere in questa intelligenza spirituale. Tanto che, e vi leggo una antica poesia, quando ero un po' più giovane scrivevo anche quelle, ma che mi ha suggerito l'esperienza di una signora. Quell'intelligenza spirituale ha a che fare col mistero del perdono, vale a dire, se noi possiamo accogliere Gesù è perché noi di Lui abbiamo bisogno. Chi non ha bisogno di Gesù non lo può capire. Pensate, un gruppo dei farisei che discuteva con, era ammirato delle opere che faceva, ma non capiva cosa faceva. Non c'è nel Vangelo nessun rimprovero a un peccatore. Tutti i rimproveri sono per i giusti. Ma Dio non ha paura del nostro peccato, ha paura dello spirito di giustificazione con il quale ci presentiamo a Lui. Perché quando noi ci giustifichiamo, quindi non siamo nel bisogno di Lui, tutto l'amore che Lui vuole manifestarci, noi diciamo, me ne sbatto l'anima, non mi interessa. Sarebbe l'offesa, diciamo così, più lancinante per chi ama. È come dire, non mi interessa. Allora, per tradurre questa dinamica del perdono che riceviamo, provate ad ascoltare. Questa è una poesia, no? Però è una, diciamo, una poesia teologica. Tu, o Cristo, sei il nostro dolce perdono. Fa che di te, in ogni istante, io mi sappia rivestire e non abbia potere su di me la miseria con cui mi vedo e mi sento. Con le tue ferite risanami, che io respiri e viva del tuo sguardo verso il Padre. Nelle tue piaghe nascondimi, che il sentimento della mia malinconia non si erga a obiezione della tua grandezza. Lasciami entrare nel tuo cuore, che io mi avvolga della sua benevolenza e mi faccia rinascere, finiti i terrori della notte, al mattino della tua presenza. cioè, mi sembra, no, che in questa, chiamiamola poesia, ma è come una preghiera, invocazione, la dinamica di fondo è inutile cercare di presentarsi belli davanti al Signore. Non ha bisogno di questo. È Lui che ci fa belli. Noi diventiamo belli se ci lasciamo accogliere. Allora, tutti i sentimenti che noi abbiamo, soprattutto quelli di... ho conosciuto persone che sono proprio arrabbiate con se stesse, cioè che non si perdonano alcune cose, no? Oppure che non si accettano nella loro struttura, no? Cioè noi crediamo più nobile davanti a Dio rifiutarci piuttosto che umiliarci nell'essere accolti dall'amore suo. Questo causa molti guai, non solo perché noi non possiamo più gustare il perdono del Signore, ma perché noi avremo un cuore duro con tutti i nostri fratelli e metteremo avanti la giustizia alla misericordia, il successo anche nelle cose buone alla pazienza. Chi di voi è sportivo? Nessuno. Se parlassi dice, alle giovani, alle suore di 30 anni, allora dice, qualcuno sportivo lo trovo. Allora, voi sapete che i patiti delle loro squadre, parlo per esempio del pallone, no? Perché non bisogna parlare alle donne di questo, ma faccio solo un esempio, no? Allora, sono chiamati supporter, no? Cioè, quelli che sopportano la squadra, vuol dire dovunque va la squadra, loro vanno, se anche perde, loro sostengono la squadra, no? Ecco, la nostra pazienza spesso equivale a sopportare pazientemente le persone moleste. Invece la pazienza che è collegata a questa scoperta del perdono di Dio vuol dire stare bene con se stessi dovunque, in qualsiasi circostanza, qualsiasi cosa vi facciano o qualsiasi cosa vi succeda. Questa, cioè fare da supporto. Per esempio in francese, per dire sto bene, si dice je me porte bien, no? Allora, quando uno mi offende, je me porte bien. Potete dirlo? Cioè, sopporto vuol dire sto bene con me stesso, con chiunque. Sto bene con me stesso in qualsiasi circostanza. Allora vuol dire che abbiamo toccato le radici del cuore, dove arriva il perdono del Signore, che essendo la cosa più preziosa, non la scambiate per nessun'altra. Questo vuol dire credere a Gesù risorto. Questo vuol dire seguire il Signore Gesù, essere discepolo di Gesù. Tutte le altre cose vengono dopo. Basta.